I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
E noi invitiamo anche a formulare le domande via email, potete inviarla qui ad info@agoradio.it, mettete come oggetto i Vangeli dalla A alla Z e faremo in modo che le vostre domande giungano ai nostri illustri ospiti. Siamo nella seconda parte e arriviamo un po' al dunque, le domande da fare sono tantissime, dobbiamo dire la verità, noi dovremmo dedicare più di una puntata ad ogni argomento per quanto è vasto, quanto è complesso, quanto sì. È importante ascoltare e capire molte cose. E una domanda gliela facciamo, un po' lunghina, non è provocatoria, però a noi piace sentire come dire, la voce di padre Riccardo che risponda in tal proposito. Volevo dire, da tanto tempo, diciamo che anche da troppo tempo, da quando ormai diciamo Cristo venne alla storia, il messaggio del Vangelo ancora non è stato colto nel suo pieno e vasto significato, questo l'abbiamo capito. Siamo sviati da manifestazioni esteriori della fede che si perdono anche dietro eventi secondari, ad esempio i fatti miracolistici, le beatificazioni spettacolari, i pellegrinaggi, le apparizioni. Niente di male in questo, per carità, non vogliamo dire che sia sbagliato, ma sono manifestazioni di devozione popolare. Ecco, ma così non si è perso di vista il traguardo principale e finale che è Cristo, innanzitutto. Poi non corriamo il rischio di essere sommersi dalla religiosità semplicistica, quella appena percettibile. Non si perde l'obiettivo puntato sul bene dell'uomo e la sua felicità qui e ora?
Devo rispondere adesso? No, non è che si è perso l'obiettivo, è che non si è mai visto, questo è il problema, non è che già c'avevamo questa cosa, cioè, il problema è che la società, l'essere cristiani non ha coscienza di cosa significa appunto questa nostra realtà di cristiani, quindi non si conosce il messaggio della buona notizia, non è che si è perso di vista, cioè è rimasto lasciato da parte già dal IV secolo praticamente, quando è subentrata la dottrina con tutto quello che riguardava il cristianesimo come religione un po' di Stato, no? Dopo Costantino. Ecco, si è perso, cioè non si è visto l'obiettivo, no? Che era veramente il messaggio evangelico e che era questa proposta di lavorare per il bene dell'uomo e per la felicità dell'uomo. Per cui sono subentrate altri tipi di proposte ed ecco il dolorismo, il male, la sofferenza, poi le cose che succedono e poi questi aspetti secondari come appunto accennava Renato che hanno coperto uno spazio che è rimasto vuoto da questa assenza, no? Della mancanza della buona notizia. Quindi noi siamo veramente chiamati, abbiamo il dovere di riportare al centro della nostra attenzione il messaggio di Gesù e la persona di Gesù, ma non possiamo dire di conoscere Gesù se non conosciamo il suo messaggio, perché non è che Gesù lo si conosce chiamandolo al telefono, ma si conosce quando qualcuno mi dice o io mi impegno a sapere ma questo uomo che cosa ha detto, che cosa ha fatto, perché io lo possa veramente conoscere, no? Lo conosciamo attraverso i suoi gesti e le sue parole e gesti, conosciamo Gesù e questo nel Vangelo lo troviamo.
Allora, e tra tutte quelle leggi che ci sono in giro, c'è la legge di mercato, la legge dell'attrazione, la legge della fisica, la legge di lavoro, la legge del teatro, tutte queste leggi, no? La legge dell'amore è l'unica legge che conta secondo il Vangelo e secondo il messaggio di Gesù?
Ma diciamo che l'amore non è una legge, l'amore deve essere un atteggiamento costante, una maniera di manifestare la vita, il nostro vivere, il nostro essere umani. E alla luce di questo atteggiamento dobbiamo anche rivedere tutte le altre leggi, ovvio, ma le leggi che già esistono, che fanno parte del nostro essere creature inserite in un universo meraviglioso, è ovvio, l'uomo le scopre e servono per capire meglio la nostra vita. Poi altre leggi che siamo noi a decidere in che modo devono guidare un po' i nostri rapporti. Però ovviamente noi partiamo, e questo ce lo insegna Gesù, partiamo da un atteggiamento sempre benevolo, positivo, aperto all'altro, accogliente verso l'altro, capace di creare aggregazione, di sapere star bene insieme. E stando bene insieme troveremo sempre la modalità per far sì che la nostra vita esprima al meglio quello che la nostra vita è. E allora è una crescita continua, quindi l'amore deve essere il motore, deve essere la spinta o l'impulso che permette a una società, che in questo caso noi, una comunità che si dichiara cristiana, di creare ambienti che siano veramente umani, che siano veramente accoglienti per tutti.
Allora, prima di passare alle domande che sono arrivate in maniera riassuntiva, ne abbiamo solo un paio, un'altra domanda gliela pongo ancora, padre Riccardo. Si può dire che se si fosse realmente seguito il messaggio di denuncia che fece Gesù Cristo contro il potere, la storia degli esseri umani sul pianeta sarebbe cambiata?
Ma certo, il cambiamento è previsto, perché il Vangelo di per sé significa vedere la realtà in un modo diverso, in un modo nuovo, nel senso veramente nettamente umano. Ecco, penso che Gesù fosse consapevole di questo, gli evangelisti pure sapevano che avevano un messaggio che era troppo forte, troppo ricco, troppo nuovo perché potesse essere subito così accolto. È stato fatto da un piccolo gruppo, da una realtà che si è lasciata veramente guidare questo messaggio. Purtroppo, ripeto, quando il cristianesimo entra in una dimensione più a livello proprio quasi politico, a livello di impero, questa cosa così genuina, questo aspetto così forte, radicale, innovativo, si perde, perché la gente non è che diventa cristiana per una scelta, perché finalmente abbiamo trovato la buona notizia, ma perché l'imperatore è cristiano e tutti siamo cristiani, volenti o nolenti. Quindi questo è stato purtroppo un grave attentato a questa novità, e da lì ovviamente si sapeva che le cose sarebbero andate a rallento. Però non è mancato mai, questa è la cosa importante che bisogna dire, non è mancato mai, non è che il Vangelo si è come così congelato, no, è rimasto sempre vivo, magari in piccole espressioni, in piccole esperienze, in personaggi magari, però che hanno mantenuto viva questa novità del messaggio. E la storia ce lo ricorda, quelli che noi chiamiamo i santi, Francesco per esempio, in un momento particolarmente buio, Francesco apre questa luce, questo spiraglio di speranza, come riprendendo di nuovo la bellezza del Vangelo, delle beatitudini, eccetera. Quindi abbiamo la garanzia che il Vangelo si è tramandato, e questo è quello che la Chiesa ci insegna, si è tramandato nella Chiesa grazie a queste persone che hanno saputo metterlo sempre al centro della loro attenzione. Quindi anche noi lo riceviamo attraverso la Chiesa, il Vangelo, ma con questa testimonianza sempre chiara e possiamo dire credibile di persone che hanno dato anche la vita per il Vangelo nella storia, e sappiamo che non sono mancati queste persone. Poi del resto, a livello veramente di istituzione, queste cose sappiamo come sono andate a finire.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709. Ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Allora, siamo arrivati, Maria, vai pure.
Sì. Allora, ho una domanda impellente per Riccardo. Dunque, abbiamo detto che ai tempi di Gesù era tutto un po' mescolato, nel senso che la religione e la legge era una sovrapposta all'altra, fuse insieme, e quindi c'era questa sudditanza da parte di tutti, e la Chiesa andava a braccetto perfettamente con la legge politica, diciamo civile. Poi c'è stato nel corso dei secoli, eccetera, una sorta di allontanamento, le leggi civili per conto proprio, la Chiesa parte per conto proprio con altre regole, con altre cose. Oggi cosa ne diresti di un prete sindaco, e qual è il nostro impegno di cristiani, politicamente parlando, nel vero senso della parola, nel senso giusto di creare collettività e creare situazioni, contesti, regolamenti che fanno star bene tutti?
Cioè, non c'è niente in contrario, penso che già ci sono preti che fanno lavori encomiabili, chi lavora nel campo dell'educazione, chi lavora nel campo della medicina o in altri tipi di servizi che si possano dare alle persone. Per cui, se un prete ritiene la collettività che sia adatto per svolgere questo ruolo, questo servizio, perché non farlo? Sarà lui, con lavorazione con il suo vescovo, con la sua comunità, con i suoi parrocchiani, a sapere se questa proposta è viabile, realizzabile. Quindi non, su questo penso che non bisogna mai mettere degli argini, bisogna lasciare che sia la persona nella sua comunità a esprimere in che modo si può lavorare per creare sempre una comunità più ricca e per lavorare perché appunto le nostre leggi e il modo di stare insieme sia sempre più in sintonia con il bene che riguarda ogni persona, con la dignità di ogni persona. Per cui se un uomo, una donna ha queste qualità per fomentare questa dignità umana, in questo caso svolgendo il ruolo di sindaco, perché no? Quindi questo bisogna vedere che lui o che lei, in questo caso, vabbè, se è una donna che fa un altro tipo di servizio, però sempre con la chiarezza che le sue competenze e che anche il suo servizio sia attuabile veramente.
Quindi l'impegno di un cristiano è basilare, che prenda coscienza e prenda delle responsabilità per l'andare avanti civile.
Ma certamente il cristiano non si può disintendere, non si può così evadere dalla realtà, no? Come dice io, un cristiano deve essere sempre pronto a rendere testimonianza della sua speranza, dice la lettera di San Pietro. Quindi dobbiamo sempre dire che cosa noi crediamo. Se noi crediamo nel bene, questo significa che non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle situazioni che sono contrarie al bene, assolutamente. Un cristiano non si può lavare le mani e dire a me non riguarda questo, non si può dire così. Cioè noi dobbiamo sempre essere attenti per vedere in che modo la realtà sia migliorabile e sia più veramente accogliente per tutti, che sia veramente capace di rispettare il diritto alla dignità di tutti.
Voglio riallacciarmi un po' a questo discorso dicendo che gli insegnamenti di Gesù hanno spaventato i detentori del potere, che quindi si vedevano minacciati, hanno avvisato questa minaccia con le dovute conseguenze poi che ci sono state, ma la folla che lo seguiva, che lo incitava, aveva davvero capito la portata del messaggio? Guariti e liberi?
Ma lo ha capito e non lo ha capito, perché l'idea che si erano fatti di Gesù forse non era quella che Gesù voleva far conoscere loro. Tante volte uno si sente attratto da una persona perché lo vede in un modo che non corrisponde a quello che la persona è. Quindi da una parte la gente era attratta da Gesù perché lo vedeva come il liberatore, ma non soltanto il liberatore che dopo mi rende capace, come Gesù voleva, no? Di essere io padrone della mia vita, ma il liberatore nel quale io depongo anche la mia vita perché ci pensi lui. Questo non va bene. Allora si capisce perché quelli che l'hanno sannato entrando a Gerusalemme dopo hanno chiesto la sua morte in croce. Ovviamente, dice l'Evangelista, erano stati così un po' condizionati dalle autorità religiose. Ecco, Gesù vuole sempre stabilire un rapporto personale con ogni individuo. Non si può parlare di una fede di masse, una fede qualcosa così che non ci abbia una fisionomia. Ed è ovvio che dopo, una volta che io conosco Gesù, conosco il suo messaggio, a questo punto certo che mi posso sentire attratto da lui e decido io di seguirlo. Questo deve essere la massima libertà. Però quando non c'è questa chiarezza, si può passare tranquillamente dall'adesione così un po' quasi fanatica al tradimento totale. Giuda, per esempio, potrebbe essere anche un'espressione di chi non ha capito chi fosse Gesù, lo ha seguito credendo che lui doveva essere un liberatore o un personaggio in un certo modo, e quando ha visto di no l'ha tradito completamente, no? Pietro lo rinnega. Quindi questo è capitato anche nel gruppo dei discepoli, no? Non hanno compreso la novità, la grandezza di Gesù, e si passa facilmente dall'adesione o perlomeno dall'attrazione, l'entusiasmo, al tradimento o alla negazione della persona di Gesù.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Allora, eccoci qua. Maria, hai tu subito domande da porre? Se no io andrei alla lettura di quelle che sono arrivate. Parto io, quindi. Sì. Allora, dunque, questa è la prima. Che cos'è la legge di Mosè e in che cosa consiste? E poi, dove si trova la legge nella Bibbia? E i 10 comandamenti che cosa sono?
Mamma mia, proprio è un...
Questo, concludiamo, queste sono le 3-4 domandine arrivate al volo.
Okay. Beh, la legge di Mosè, la legge, la Torah, chiamata dagli ebrei, che significa l'insegnamento, quell'insegnamento che gli ha dato al suo popolo perché il popolo potesse crescere appunto secondo quelli che erano i valori della giustizia, della pace, eccetera, eccetera. I Dieci Comandamenti sarà una specie di sintesi, perché la legge di Mosè è composta da ben 613 comandamenti che si trovano lungo, sparsi lungo tutti i libri dell'Antico Testamento, soprattutto nei cinque libri che si chiamano i cinque libri della legge di Mosè, che sono il Pentateuco, cioè la Genesi, l'Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio. Lì abbiamo concentrato una serie di norme che poi sono stati codificati in questi 613 comandamenti, parecchi. E consiste appunto nel dare delle normative perché il popolo sappia come appunto rapportarsi con Dio e con gli altri, ma era sempre una legge religiosa, anche se poi poteva avere un taglio ovviamente civile o dal punto di vista sociale o economico. Ci sono tante norme che riguardano i prestiti o che riguardano il modo di fare le offerte o le tasse o le decime, insomma era una cosa che riguardava tutto l'arco della vita dell'individuo, dalla nascita fino alla morte. Però la legge comprende qualcosa di molto ampio. Noi pensiamo alla legge sempre come qualcosa legato alla norma. Questo in parte è vero quando noi parliamo della legge di Mosè, però la legge significa insegnamento, ricordiamoci questo in ebraico, per cui non soltanto le norme ma anche storie che venivano raccontate potevano essere motivo per trarre degli atteggiamenti che servissero per capire meglio il rapporto con Dio e con gli altri, come dovevamo vivere in questo popolo che era il popolo di Israele.
Allora, un'ultima domanda. Per rientrare nella legge con tranquillità, basta a questo punto essere consapevoli di far parte di una comunità, di ragionare in termini io, tu, noi, cioè io con la possibilità di esprimermi al meglio con i miei talenti, le mie risorse, le mie qualità, tu devi avere altrettanto spazio di esprimere, di utilizzare le tue risorse in armonia con il contesto. È tutta qui, alla fine la base della legge della convivenza, la legge di Dio, si sintetizza in questa formula qui, posso dire o no?
Sì, sì. Se dobbiamo tornare a quell'idea di partenza, che Gesù propone un rapporto nuovo con Dio, che non è più mediato dalla legge, dalle norme religiose, ovviamente non parliamo di norme civili, dalle norme religiose, come insegnavano i farisei al suo tempo, o la casta sacerdotale, ma è un rapporto che avviene attraverso l'accoglienza del suo spirito, cioè Dio ci comunica la sua vita, il suo spirito, se noi lo accogliamo questo significa che stabiliamo un rapporto nuovo con lui, come quello che si stabilisce tra un padre e un figlio, il padre che dà la vita al figlio, il figlio si riconosce in suo padre. Quindi questo significa che siamo liberi, e questo ce l'ha insegnato Gesù, da ogni legge che possa o che voglia mediare il nostro rapporto con Dio o con gli altri dal punto di vista del nostro essere comunità. Allora, se noi abbiamo imparato questo da Gesù, se noi stabiliamo un rapporto con Dio mediante il suo spirito, accogliendolo mediante lo spirito nella nostra vita, somigliandolo nel carattere, Gesù dice siate misericordiosi, così dobbiamo essere sempre con tutti perché il Padre con noi è così. Se noi siamo misericordiosi con tutti è ovvio che tra di noi si creerà subito una buona armonia, sapremo essere persone che vivono insieme nella concordia. Perché? Perché la misericordia è il nostro atteggiamento basilare caratteristico. Allora Gesù non poteva mettere delle norme perché le norme sono sempre molto, molto limitate, sono anche relative, sono anche contraddittorie le norme.
Possiamo dire che le norme non contengono appunto, la tolleranza in modo pieno, appunto, l'amore, la generosità,
non tutti le possono,
l'altruismo.
Ma pensate soltanto una legge religiosa o insomma che si trova nella legge di Mosè, il non uccidere, d'accordo, che sarebbe il quinto comandamento. D'accordo, benissimo, Gesù era d'accordo, nessuno deve uccidere. Però questo non era vero, in base, perché nell'Antico Testamento troviamo tanti passaggi dove si può uccidere santamente al vicino di casa, al bestemmiatore, all'adultera, allo stregone, al figlio ribelle. Cioè, è vero che la legge dice non uccidere, però per salvare l'onore di Dio, per mantenere salda la sua santità, io posso uccidere l'altro. Allora c'è una contraddizione di base, perché tu mi dici non uccidere, però in alcune cose si può uccidere. Allora Gesù rompe con questo. Certo che non si può uccidere mai, ma non solo non uccidere mai, ma bisogna dare la vita per l'altro. Bisogna essere misericordiosi perché chi sta male venga risollevato dal suo dolore e viva bene. Questo vuole Gesù. E questo si può veramente raggiungere o si può realizzare quando noi impariamo il rapporto nuovo con Dio che dobbiamo avere, che non è più mediato dalla legge, quindi non serve la legge per avvicinarsi a Dio. Questo è veramente Il grande tradimento che si è fatto a Gesù, quando si è messo di nuovo una legge per avvicinare l'uomo a Dio, Gesù ha rotto con questo e ha pagato con la vita per rompere con questo, ma il rapporto con Dio è attraverso la somiglianza a Lui, l'accoglienza dello Spirito, essere suoi figli. Non siamo servi, non siamo sudditi di nessuno, non siamo schiavi di nessuno, siamo persone libere, e la persona che è libera già trova dentro di sé la forza, la lucidità, la capacità per far sì che la propria vita serva per migliorare quella degli altri. Questo interessa al Signore e questa è l'unica legge che noi dobbiamo seguire.
E con questo abbiamo concluso la puntata di oggi, interessantissima come al solito. Ringraziamo
Ricca
e Riccardo, padre,
grazie a voi,
Riccardo,
della vostra, del vostro invito,
assolutamente, il grazie,
il dialogo che abbiamo mantenuto
insieme. E ringraziamo i nostri ascoltatori, anche coloro che ci formulano le domande. Sappiamo che ce ne sono molti all'ascolto che vorrebbero porre domande. Ricordiamo che le domande non esistono, domande intelligenti o poi fate tutte le domande che volete, non vi preoccupate. Molti vogliono rimanere in anonimato, perfetto, noi rispettiamo questo. C'è anche una segreteria telefonica, fateci sentire la vostra voce, perché sono voci molto belle e fanno molto piacere, insomma, in un contesto come questo, parlare di questi argomenti, che non è mai facile, ma grazie ai nostri due illustri ospiti ci riusciamo, io credo, anche in maniera degna. Grazie davvero.
Grazie.
Prossima puntata M come Maria. Fin da ora invitiamo tutti voi a formulare le domande, a mandarci le email, mi raccomando, almeno 7-10 giorni prima del prossimo appuntamento, vale a dire l'ultimo giovedì del mese di ottobre, che cade il 30, un giorno prima del, quindi prima del 30 ottobre, intorno al 20, 22, 23 di ottobre, formulate tutte le domande che volete, saremo qui, sarà qui a rispondervi, credo, padre Alberto.
Alberto, quindi ha scritto Nostra Signora degli Eretici, non ancora Madonna, quindi Alberto ha già veramente alle
molto
spalle un bagaglio molto interessante sull'approfondimento che ha fatto di Maria, della figura di Maria.
E con questo concludiamo, grazie di nuovo.
Ciao a tutti.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071-920-7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.